Cari amici di Radio Buon Consiglio, Ave Maria, questa settimana rifletteremo su un proverbio afghano. Il proverbio dice così: il fiore non ha né davanti né di dietro. Infatti, un fiore, nel momento in cui lo si ammira un po' a tutto tondo, nel senso che non è come un dipinto che deve essere visto necessariamente dalla parte anteriore, o come un ricamo che deve essere visto dalla parte anteriore, tant'è vero che se il ricamo si vede dalla parte posteriore, si nota solo un groviglio incomprensibile di fili. Il fiore no. Il fiore può essere visto tanto davanti quanto di dietro, anzi ci dice il proverbio afghano che il fiore non ha né davanti né di dietro. Allora, vediamo un poco di capire il senso, meglio il buon senso di questo proverbio, visto che stiamo offrendo questa rubrica saggezza popolare, no? Per far capire come in realtà c'è sempre un buon senso, naturalmente parlando, un po' in tutti i popoli. Poi questo ovviamente non significa mettere sullo stesso piano le culture, mettere sullo stesso piano le religioni, no, assolutamente. Però c'è un buon senso dovuto appunto ad una sapienza naturale, che poi va a confermare la unicità della verità cattolica. Allora, dicevamo, che significa questo proverbio afghano? Il fiore non ha né davanti né di dietro. Il significato, l'abbiamo detto, significa che il fiore può essere ammirato a tutto tondo. Però ecco, che cosa vuol dire, a che cosa rimanda questo proverbio attraverso questa semplicissima immagine? Allora, vedete, San Tommaso ci dice che è possibile scorgere, ovviamente senza nessun tipo di automatismo e senza nessun tipo di enfatizzazione, è possibile scorgere lo stato dell'anima dallo sguardo. Tant'è vero che i bambini, ci avrete fatto caso sicuramente, possono essere chi più belli, chi più brutti, eccetera, fermo restando che ogni bambino è di per sé bello, però insomma è evidente che esistono bambini un po' più belli degli altri, no? Questo non lo si può negare. Però se si osserva il loro sguardo, quindi si osservano quegli occhioni, si nota che sono degli occhi limpidi, che lo sguardo è limpido, che lo sguardo è trasparente. E questo perché? La risposta è molto semplice, perché nel bambino trionfa la purezza. Il bambino non è contaminato dalla impurità. E quindi questo stato dell'anima si riflette anche nel suo sguardo. D'altronde, vedete, quello che dice San Tommaso è perfettamente in linea con quello che afferma l'antropologia cristiana. Ricordo che l'antropologia è lo studio dell'uomo, anthropos logos, cioè discorso sull'uomo. E l'antropologia cristiana, che cosa, quali errori, denuncia? Denuncia l'errore, possiamo dire, materialista, l'errore corporeista, cioè quell'errore che tende ad affermare che l'uomo altro non sarebbe che il suo corpo. E quindi non esisterebbe nell'uomo una dimensione spirituale, ma l'uomo sarebbe solamente materia, sarebbe solamente corpo. Poi c'è un altro errore che l'antropologia cristiana denuncia, ed è l'errore opposto, l'errore che possiamo definire spiritualista, cioè l'affermazione secondo la quale l'uomo altro non sarebbe che la sua anima. E quindi il corpo sarebbe un elemento così aggiuntivo, no? Potremmo dire attraverso una buona filosofia, semplicemente un qualcosa di accidentale, di relativo, eccetera. Ora vedete, l'antropologia cristiana invece ci dice che l'uomo è ovviamente spirito, è anima, ma non è solamente spirito. Cioè, mentre Dio ha voluto, creandoli gli angeli, le creature angeliche, come esseri costituiti solamente da spirito, poi noi gli angeli ce li rappresentiamo in un certo modo perché abbiamo bisogno ovviamente di segni, no? Ma di per sé l'angelo non ha corpo. L'uomo invece è stato creato da Dio come sintesi di spirito e di corpo, di anima e di corpo. Tant'è vero che il corpo non l'avrebbe dovuto perdere. Se non ci fosse stato il peccato originale, l'uomo sarebbe stato assunto, quello che è toccato a Maria Santissima, sarebbe stato assunto in cielo anche con il corpo. E invece, come conseguenza del peccato originale, abbiamo l'introduzione della morte, e la morte segna la separazione dell'anima dal corpo. Quindi il corpo rimane su questa terra, torna ad essere polvere come era originariamente, polvere eri e polvere tornerai ad essere, e si corrompe, per poi venire restituito alla fine dei tempi con il giudizio, viene restituito all'anima alla fine dei tempi con il giudizio universale. Dunque, dicevamo, Dio, secondo l'antropologia cristiana, ha voluto l'uomo come sintesi di anima e di corpo. Laddove c'è una prospettiva gerarchica, è chiaro, no? Non è il corpo che deve governare l'anima, ma è l'anima che governa il corpo. E, però l'uomo è anima ed è corpo. Allora, se l'uomo è anima e corpo, e tutto questo ha una serie di, diciamo, conseguenze, di effetti, prima di tutto per quanto riguarda la lode a Dio, no? L'uomo deve lodare Dio tanto attraverso l'anima quanto attraverso il corpo. Pensiamo quanto è importante anche che il nostro corpo segui l'anima nelle caratterizzazioni della preghiera, no? Per cui è giusto in alcuni momenti inginocchiarsi, è giusto in alcuni momenti congiungere le mani e via discorrendo, proprio perché anche attraverso il corpo bisogna lodare il Signore. Ma il corpo diventa espressione dell'anima. Così come se l'anima è disordinata, ecco, questo disordine tende inevitabilmente a riflettersi anche sul corpo, avviene anche il contrario. Nel momento in cui non si cura adeguatamente il corpo e non si fa trionfare prima di tutto nel corpo, non si fa trionfare quello che è la temperanza, quello che è la virtù della purezza, è evidente che questo disordine del corpo si trasferisce anche nell'ambito più specificamente spirituale, no? La psiche, secondo gli antichi, e quindi anche il ragionamento, l'attività intellettuale ne viene pregiudicata e si esprime attraverso un disordine. Quindi c'è un legame costitutivo tra anima e corpo e tra corpo e anima. E allora, cari amici, torniamo un po' al proverbio da cui siamo partiti, perché forse queste cose che abbiamo appena detto sembrerebbero essere un po' estranee al proverbio, invece non sono estranee. Che cosa dice il proverbio? Il proverbio dice, guardate che il fiore è bello tanto dalla parte davanti quanto dalla parte di dietro. Il fiore si può ammirare, e in un certo qual modo si deve ammirare a tutto tondo, e così anche deve essere l'uomo. E l'uomo non è che ha una parte esteriore che deve essere curata, e poi casomai una parte interiore che può essere trascurata. No, l'uomo deve curare tutto se stesso, e se cura tutto se stesso diventa bello, nel senso, diciamo, corretto e cristiano del termine, diventa bello in tutto se stesso. Diventa bello dentro, diventa bello fuori. Ed ecco il senso di questo proverbio. Il senso di questo proverbio, il fiore, non ha né davanti né di dietro. Bene, cari amici, ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Ave Maria.